Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking. La particolarità è stata quella che la marcia è stata aperta dalle delegazioni delle comunità indigene di tutto il mondo, proprio a sottolineare anche quello che è l'ipocrisia di questa COP, finanziata da, per esempio, Endesa e da altre multinazionali legate all'energia dei combustibili fossili. Erano presenti centinaia di migliaia di giovani, insieme anche a Greta Thunberg, più di 500.000 persone presenti dalla piazza di Madrid. Dal palco si sono alternate le voci di rappresentanti delle popolazioni indigene, anche di Friday for Future di tutto il mondo. La domenica si è tenuta la Cumbre Social, ossia un vertice sociale che ha visto la partecipazione di attivisti provenienti da tutto il mondo. Il proposito è stato pienamente centrato, infatti al centro della cumbre ci sono state tutte le battaglie indigene centro e sudamericane, a sottolineare quella che è la testimonianza che i popoli indigeni di tutto il mondo stanno lavorando contro quelle multinazionali che continuano a distruggere il nostro pianeta. C'è da dire che il punto è stato centrato anche perché questa COP25 ha sponsorizzato un greenwashing davvero, davvero pesante, con cartelloni pubblicitari in ogni angolo di Madrid, a riprova di questo carattere controverso e contraddittorio di questa conferenza delle parti. Ma adesso ci andiamo ad ascoltare il contributo di Sofia De Masi di Global Project, che ci racconta le giornate di COP25.
La manifestazione di venerdì scorso a Madrid, sotto il nome di Marcia per il Clima, è stata una manifestazione storica per la Spagna, ma anche per il mondo intero. Secondo gli organizzatori, la manifestazione ha visto più di 500.000 partecipanti, quindi più di mezzo milione. È stata una piazza plurale, con moltissime voci, non solo nazionale ma internazionale. La testa del corteo era composta da rappresentanze delle popolazioni indigene del centro e del Sud America, che sono fra le prime colpite non solo dai cambiamenti climatici ma anche e soprattutto dallo sfruttamento dei territori da parte delle grandi multinazionali, dei potenti della terra e delle scelte politiche. All'interno della manifestazione si è vista anche la grande partecipazione giovanile, quindi dei giovani e dei giovanissimi di Fridays for Future, sotto lo slogan, il leitmotiv del System Change Not Climate Change, quindi del cambiare il sistema per non cambiare il clima. La manifestazione è partita da Atocha per arrivare ai nuovi ministeri, ai nuovi ministeri, e con un palco dove si sono susseguite anche lì voci, non solo delle rappresentanze indigene, ma anche di Greta Thunberg, che ci ha tenuto a sottolineare come ormai Fridays for Future da un anno scende in piazza senza avere delle risposte reali dai potenti che in questo momento sono seduti alla COP25 a Madrid. E poi ha visto la partecipazione di molti attivisti, di attori, fra cui Javier Bardem. In questi giorni invece si sta tenendo la Cumbre Social, un vertice sociale delle attiviste e degli attivisti che lottano contro i cambiamenti climatici e per la giustizia climatica. Anche qui si stanno seguendo molte tematiche, molte voci, molte narrazioni, e andranno avanti appunto fino al 12 di dicembre.
E siamo tornati in diretta, spostiamoci adesso in Italia, nel nostro paese, e ancora una volta il tema delle lotte climatiche torna al centro della scena politica italiana. È avvenuta questo weekend, domenica 8 dicembre, la 10ª giornata contro le grandi opere inutili e imposte per la difesa del pianeta. E le manifestazioni sono state fatte in molte parti del paese, Tra le più importanti, quello che è successo in Val di Susa, in provincia di Torino, in Piemonte, dove si è tenuta una 2 giorni di mobilitazione sociale, in cui attivisti del NoTab sono giunti davanti all'ingresso del cantiere nella Val Clarea, sempre vicino alla Val di Susa, dove sono iniziati dei fronteggiamenti con la polizia e lanci di fuochi d'artificio e di lacrimogeni. Domenica 8 migliaia di persone hanno poi partecipato alla marcia di protesta con destinazione Venaus, che danno questa continuità a un movimento attivo e che tuttora non si è concluso. E adesso ci ascoltiamo il contributo di Dana Lauriola del movimento NoTab, che ci spiegherà più nel dettaglio la situazione.
Una giornata di lotta NoTav per noi molto importante. L'8 dicembre 2015 ci riprendemmo Venaus, di fatto costringendo i proponenti l'opera a cambiare luogo. Da allora ad oggi sono passati molti anni, neanche un metro della galleria definitiva ancora è stato messo per terra. C'è una galleria esplorativa, un cantiere militarizzato, una zona strategica nazionale e noi siamo ancora qua in migliaia, pronti a lottare, preparandoci per una primavera in cui forse, probabilmente torneranno per provare a iniziare quello che non gli abbiamo mai permesso. Siamo qua con una storia lunga. Molta determinazione, molta speranza ovviamente per il futuro, accanto a tutti i NoTav e le NoTav che a breve dovranno scontare delle lunghe pene detentive. Siamo però una grande famiglia e sappiamo e siamo consapevoli che lottare ancora oggi più che mai significa liberare tutti e tutte.
Siamo tornati in studio e rimaniamo ancora in Italia e parliamo di repressione. Il 16 dicembre si terrà l'ultima udienza per applicare o meno la sorveglianza speciale a Paolo, Eddie e Jacopo. Ne abbiamo parlato più volte anche l'anno scorso, durante vari TG Sherwood. Il processo, che poi un processo non è, visto che i tre compagni non sono formalmente accusati di nessun reato, sta diventando sempre più una farsa. La controparte ha fretta di chiudere la vicenda prima che tutta la situazione possa tornare di attualità. Una pesante cappa di silenzio mediatico si è abbattuta nell'ultimo periodo sulla sorte dei tre compagni torinesi che sappiamo essere assolutamente da quella che è la parte giusta della storia. Non ci saremmo mai aspettati che questi ragazzi avessero reso onore da parte delle istituzioni o della società, ma anche Lorenzo Orsetti, che è morto e che ha perso la vita per combattere contro ISIS, dopo qualche giorno che è balzato agli onori della cronaca, la notizia poi è andata così a scemare. Torino, quindi la Procura di Torino vuole chiedere la sorveglianza speciale che obbligherebbe i tre compagni a obblighi di mora in certi luoghi, divieto di soggiorno in altri luoghi, obblighi di firma, obblighi a rincasare in casa a certi orari e non incontrare più di un tot di persone. Tale misura, l'abbiamo detto più volte, tra le sue fondamenta nel famigerato codice Rocco, che è un codice di epoca fascista. Qualcuno si potrà chiedere perché tanto zelo nei confronti di persone che sono andate in Rojava a combattere l'ISIS, a combattere quel mostro che tutto il mondo vuole combattere. Semplicemente perché i tre compagni hanno partecipato, oltre alla battaglia contro ISIS, anche a movimenti per il diritto all'abitare, contro lo sfruttamento dei lavoratori e anche a difesa dell'ambiente. Infatti, proprio negli ultimi giorni sono stati aggiunti tutte queste partecipazioni ad eventi e da manifestazioni proprio per portare ancora di più un malloppo, un fardello pesante nei confronti dei tre compagni. Invitiamo quindi tutti, tutte il 16 dicembre a partecipare all'udienza che si terrà a Torino. E mandiamo noi come redazione di TG Sherwood e di Global Project il nostro forte abbraccio ai tre compagni, sperando ancora di poterli vedere libere e liberi, poter non soltanto muoversi liberamente nel nostro territorio, ma magari ritornare anche a combattere ISIS. E ci spostiamo adesso in Grecia e andiamo a raccontare quello che è successo nel passato weekend. Non c'è in Europa una persona e soprattutto un militante, ma non solo, che non abbia mai sentito parlare di Exarchia. La storia è una storia recente, nasce nel 2008 con la crisi economica in Grecia, e con la costruzione di centinaia di esperienze sociali all'insegna dell'autonomia, dell'autodeterminazione e della solidarietà. L'uccisione nel 2008 del giovane Alexis segna sicuramente un'accelerazione al processo che si è creato in questi anni in Grecia. Pochi anni più tardi, poi nel 2015, dopo la morte di Alexis, la crisi migratoria con la chiusura della rotta balcanica ha fatto ancora di più aumentare quella che era la presenza di posti occupati e di posti di solidarietà attiva nel quartiere di Atene. Ogni anno ad Atene in questo periodo è segnato da due momenti particolari: sono quello del 17 novembre e del 6 dicembre. Proprio in concomitanza dell'anniversario della morte di Alexis, scadeva l'ultimatum imposto dal Ministero degli Interni per lasciare quelle che sono tutte le occupazioni ateniesi. La risposta è stata molto, molto forte e molto, molto dura. Ci sono state tantissime manifestazioni in tutta la Grecia, soprattutto a Patrasso ed Atene. La reazione dei movimenti agli sgomberi non si è fatta attendere, infatti ci sono state 15 nuove occupazioni di stabili abbandonati, e come purtroppo ormai da prassi non si è fatta attendere anche la repressione delle forze dell'ordine, che è stata davvero violentissima, con decine e decine di arresti. Continueremo a controllare, a inchiestare quella che è la situazione in Grecia, e adesso continuiamo con il TG.
Adesso continuiamo a parlare di nuovo di quello che sta succedendo in Italia sotto altre forme, però c'è stata l'ennesima manifestazione femminista sotto forma di flash mob contro gli stupri e la violenza sulle donne, che ormai si sta ampliando in tutto il mondo e che anche in Italia sta avendo un eco piuttosto grande. L'ultima, questo weekend a Bologna, in via Rizzoli, c'è stata un altro flash mob in cui tantissime donne sono scese in strada per la ormai iconica danza chiamata Un violador en tu camino, tradotta all'italiano Uno stupratore sulla tua via, ideata dal collettivo femminista cileno Las Tesis. E la manifestazione è stata organizzata dalle attiviste di Non Una di Meno e dalla ONLUS di Casa delle Donne. Quindi benda nera sugli occhi e dito puntato contro i responsabili delle violenze che, in richiamo allo slogan "Non è stata colpa mia, lo stupratore sei tu", ha portato tantissime donne di tutto il mondo nelle piazze che si uniscono alla causa cilena contro appunto lo scempio della violenza di genere. La protesta ormai sta facendo il giro del mondo e ci sono state proteste in India, in Australia, chiaramente in quasi ogni paese dell'America Latina e anche in molti paesi dell'Europa. Qui in Italia ormai è da tempo che si attuano manifestazioni in stile flash mob in questo tipo, e il flash mob femminista appunto è ormai diventato quindi un fenomeno globale che sta catturando l'attenzione mediatica di tutto il mondo.
Es la violencia que ya ves. Es femicidio. exilio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía.
E siamo tornati in studio con Rolando della Francia, quindi ci trasferiamo in Francia. Abbiamo parlato più volte di quella che è la situazione politica e sociale nel paese francese. La Francia è entrata in una situazione di sciopero illimitato che è stato indetto formalmente fino almeno doveva essere stato indetto fino a lunedì scorso, e che poi ha visto una nuova chiamata per ieri, per martedì. Tutti i settori sociali si sono mobilitati in questi giorni, trainati da quello dei trasporti, che ha visto la partecipazione giovedì scorso con picchi superiori al 90%. La situazione politica e sociale sembra giunta davvero a un momento di precipitazione, e lo stesso governo Macron sta prendendo tempo, perché è anche in chiara difficoltà nel trovare quello che è un piano strategico, soprattutto per quanto riguarda la riforma del sistema pensionistico. Infatti il primo ministro Macron ha parlato di eguaglianza, di equità, di giustizia sociale, mentre presentava una riforma profondamente iniqua, punitiva e con una violenza sociale inaudita. Grandi protagonisti di queste giornate sono stati ancora una volta i Gilets Jaunes. L'atto 56, quindi il 56esimo sabato di sciopero, si è posto in diretta continuità con quello che è stato lo sciopero generale di giovedì 5 dicembre. Rolando è stato in Francia insieme anche ad altri compagni dell'ADL, quindi ti chiederei come prima domanda un po' di raccontarci quello che nello specifico è successo in questo lungo weekend di sciopero generale in Francia.
Beh, buonasera a tutte e tutti. Racchiuderlo in pochi minuti è veramente difficile. Si può partire, a mio avviso, da dei dati che probabilmente dalle stampe nazionali e soprattutto internazionali non vengono minimamente citati. Il dato intanto è numerico, a mio avviso, cioè una partecipazione così grossa sia di adesione, come dicevi giustamente tu, Davide, nell'introduzione, sia sul piano delle piazze. Si parla di 250 piazze giovedì 5 nella Grève Générale Illimitée, 250 piazze che sono riuscite a praticare blocchi completi di uno Stato-nazione intero come quello francese, non tanto solo per il sistema dei trasporti, ma si guarda anche al mondo della sanità e della formazione come settori che erano probabilmente più mobilitati sul mondo del lavoro. Ma la cosa che ha fatto subito impressione è come in quel 1,5 milioni di persone mobilitate, io parlo almeno per Parigi, dove è una manifestazione che ha provato perché la polizia ovviamente ha provato fin dall'inizio a caricarla duramente, a provocare duramente il corteo, che era agito in una maniera assolutamente composita e composta. E era un corteo che parlava di una novità, di più novità eccezionali sul piano della piazza e sul piano dell'organizzazione dei movimenti sociali francesi. Come dire, il metodo Gilets Jaunes in questo anno, ormai siamo arrivati al 56esimo e siamo al prossimo, al 57esimo atto, ha pervaso completamente, ha modificato completamente un modo di fare politica in Francia, talmente tanto che si può dire che ha invertito anche quei rapporti che si possono sintetizzare come quelli movimento sindacale, movimento sindacati classici, ovvero probabilmente lo sciopero era già di per sé generalizzato da un mese, quando le catene di comando sindacali e non solo hanno indetto gli scioperi nel settore della sanità, appunto, e nel settore dei trasporti, e in un mondo sociale probabilmente precario e disoccupato come quello che era in piazza giovedì a Parigi e non solo. Si è invertito proprio perché da uno sciopero generalizzato lo sciopero è diventato generale, ovvero da uno sciopero che di per sé ha pervaso la società intera, ha costretto di fatto i sindacati confederali e non a proclamare uno sciopero generale che non è destinato a terminare fino a Natale. Noi siamo stati non tanto solo giovedì quanto venerdì, che è stata la giornata meno mobilitativa quanto più organizzativa, all'Assemblea Generale dei Ferrovieri Parigini, un'assemblea composita anche numericamente, ma composita proprio nella sua composizione sociale, che organizzava addirittura non tanto, anzi dava per scontato il fatto che sarebbe arrivato uno sciopero fino al giorno di Natale, ma organizzava addirittura come poter proseguire nei giorni successivi, come minimo fino a Capodanno, come minimo. Quindi una situazione di, come dire, esplosiva. Una situazione nella quale quella piazza ha messo in luce quanto il metodo giallo abbia modificato nella vera essenza e nella sua profondità un paese intero. Si può racchiudere con una battuta, perché sennò sarebbe troppo lungo, che anche gli ispezioni sindacali di quel corteo erano più animati nella sua composizione dalla presenza di gilet gialli, proprio visivamente, che dalle bandiere stesse dei sindacati confederali, un po' come siamo abituati a vedere al contrario, insomma, nel nostro paese. Quindi uno schema completamente ribaltato, uno schema che ha messo di fatto in scacco ancora una volta il governo Macron e il regime che probabilmente dentro anche un diktat imposto dall'Europa non vuole assolutamente frenare o trattare o concertare su questa riforma sindacale, della quale si vedono degli effetti assolutamente lancinanti per la società francese.
Mentre parliamo, in questi giorni stanno continuando i blocchi di tutto quello che è il sistema produttivo francese. Anche la novità, quella che ci ha colpito davvero in maniera importante, è stato il fatto che in questi giorni sono stati anche nominati quelli che erano gli obiettivi, tra virgolette, da colpire. Per esempio il blocco del più grande centro commerciale d'Europa era un qualcosa già di annunciato, e quindi la presenza della polizia era davvero, davvero, davvero forte. Nonostante questo, però, anche questo sovvertimento un po' della classica modalità di sciopero portata avanti in Francia è sicuramente un aspetto fondamentale. Io per chiudere ti faccio una domanda che mi rendo conto non essere semplice, non essere di facile anche lettura. Vista l'esperienza francese, e soprattutto vista l'esperienza dell'ultimo periodo e di quello che si sta iniziando a porre in avanti per le prossime settimane, quali sono gli scenari futuri e quelle che possono essere anche le prospettive che partono dall'esperienza francese e che probabilmente ci vedranno coinvolti come Europa intera?
Allora, parto da un dato che non penso di essere un veggente, quindi la domanda è veramente difficile, ma è evidente dal discorso fatto oggi da Philippe, da Edouard Philippe e Macron stesso, di fatto, che tirava le fila anche dietro proprio visivamente nella conferenza stampa avvenuta oggi, dove con un discorso definito da alcune realtà di movimento francese come un discorso orwelliano, ovvero un discorso che promette, insomma, le briciole a certi settori della società proprio per dividere il movimento, e quindi prova a fare un metodo di ricalcolamento della riforma pensionistica, che di fatto alla fine andrà a gravare soprattutto per la composizione sociale più giovanile, perché andrà a colpire quelli nati dopo il 1975. Si apre una battaglia che di per sé non è tanto sulla riforma delle pensioni, ma è una battaglia più complessiva e generale, perché non tanto i sindacati confederali quanto il modello giallo, i gilets jaunes, insomma la composizione che ha animato anche l'atto 56, che ha animato la piazza di questa mattina, che animerà la piazza di giovedì 12, nel quale è indetto un altro sciopero generale, e il nuovo atto 57 di sabato 14, e per non terminare ma culminare martedì 17 con un'ennesima giornata di sciopero generale, parla di una, tanto non una riforma delle pensioni, parla di una rivoluzione del sistema intero di produzione del modello ordoliberale europeo, e quindi di un cambiamento del modello capitalista che impera sul mondo intero. Quindi sono una domanda completamente rivoluzionaria, e rispondo alla tua domanda con delle domande che ci siamo fatti anche noi, che potete trovare anche su un articolo che oggi è uscito anche su Global Project, che sono proprio domande che sembrano semplici tanto quanto complicate nella sua risoluzione, ma sui quali sarebbe utile aprire un dibattito collettivo in Italia, in Francia, non solo in tutti i movimenti europei che guardano la rivoluzione come non tanto un sogno, tanto quanto la capacità collettiva di sognare un mondo diverso. Okay? La prima è come farlo. La seconda è anche come non scadere in una battaglia che diventi una battaglia Frexit, così definita anche nell'inizio della battaglia dei Gilets Jaunes, quindi una battaglia che non ambisca a una fuoriuscita dall'Europa tanto quanto a una battaglia che riesca a guardare all'Europa non solo come nemico ma come modello al quale aspirare alla costruzione di un cambiamento possibile. Com'è possibile? Perché in Francia lo è stato di fatto in questo sciopero una convergenza tra vari settori di società e di movimento, ma che riescano a intersecare quelle battaglie femministe che in questo mondo stanno scompaginando completamente un piano globale, tanto quanto le battaglie sull'ecologia. Come si riuscirà a dare oltre i confini francesi? È l'ennesima domanda. E come mettere in scacco l'Europa? Che è la domanda probabilmente più difficile. Ecco, queste sono domande che lascio a Davide, lascio al pubblico, perché penso che rispondere in maniera sintetica sia insomma un qualcosa di complicato e che non riuscirebbe a dare una risposta reale alla tua domanda.
Noi continueremo a seguire quelli che sono gli aggiornamenti dei vari atti dei gilet gialli e a seguire anche quella che è tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Francia. Le seguiremo sempre con il nostro stile, cioè non con il feticcio del guardare a una rivolta che è vicino a casa, ma proprio come diceva Rolando, anche a interrogarsi e capire quale può essere il nostro ruolo anche per riuscire a pervadere l'intera Europa di queste domande che tu hai posto. A una mia domanda, ovviamente, tu hai risposto con delle domande. Noi qua non abbiamo la ricetta pronta, ma seguiremo ancora in maniera forte tutto quello che succede in Francia. Ti ringraziamo, noi vi salutiamo, ci sentiamo e ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora, TG Sherwood, ore 20:30. Vi auguriamo una buona serata e lanciamo la sigla.
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.